Buongiorno a tutte e tutti. Oggi andremo ad analizzare e raccontare il decennio degli anni 80, un periodo denso di snodi importanti per la vicenda della storia repubblicana e anche di segnali anticipatori di alcuni sviluppi che si faranno vedere in tutti i loro effetti negli anni seguenti. Ci eravamo lasciati, grosso modo, la scorsa lezione sull'omicidio di Aldo Moro. Avevamo visto la posizione intransigente assunta dal PC in quella fase, nel rifiuto di ogni ipotesi di trattativa con le Brigate Rosse, sostenendo che così si sarebbe riconosciuto in qualche modo un nemico dichiarato dello Stato democratico. In questo il PC intendeva rafforzare la sua posizione di primo garante delle istituzioni democratiche e repubblicane. Proprio il giorno del rapimento di Moro si votò il governo di solidarietà nazionale. Il delitto di Moro, i giorni del rapimento, hanno suscitato negli anni un'ondata di polemiche, di dubbi, di interrogativi. Una vicenda scandita da indagini così assurde a volte, così malcondotte, che hanno lasciato il sospetto che più di uno volesse Moro morto, che volesse lasciar morire il leader democristiano. Certo è che, eliminato Moro, nella Democrazia Cristiana si ingrossarono le voci di coloro che volevano liberarsi dall'alleanza con i comunisti, dall'alleanza di fatto con i comunisti, dal compromesso storico. Tanto più che i mesi del governo di solidarietà nazionale avevano già portato al varo delle leggi più importanti, le leggi antiterrorismo, quelle sulla manovra economica, e in più la DC in generale voleva ora incassare l'ondata emotiva, i risultati di quell'ondata emotiva che aveva suscitato nel paese l'omicidio del leader democristiano. Ci sono segnali negativi che provengono alla Democrazia Cristiana, soprattutto dai due referendum che si celebrano a pochi giorni proprio dall'assassinio di Moro. Uno è quello sull'abrogazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti, che vede il successo dei no, cioè per il mantenimento della legge al 56,4%, però quella grossa fetta di elettori italiani, il 43,6%, che si pronuncia per l'abolizione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti del 74, è una spia quanto mai rilevante di quella crisi di fiducia ormai che circonda il sistema politico dei partiti. E poi il secondo referendum è quello per l'abrogazione della legge Reale, ovvero il provvedimento antiterrorismo varato nel 75, e anche qui il 22% dei cittadini che si pronunciano a favore dell'abolizione di questa legge è un dato inquietante. Anche se, lo avevamo già sottolineato la scorsa volta, raggiunto il culmine, diciamo così, dell'azione terroristica, si ha la sensazione che si stia entrando in una fase calante, perché la morte di Moro ha svelato la ferocia, ha svelato agli occhi di tutti la ferocia dei terroristi. Vi ricordate anche l'assassinio del sindacalista Guido Rossa, che aveva fatto terra bruciata intorno a quella nebulosa di simpatizzanti che gravitava intorno all'azione delle BR. In ogni caso, nel 78 abbiamo l'elezione di Sandro Pertini alla presidenza della Repubblica, Sandro Pertini socialista, che è anche questo il culmine un po' della politica di compromesso storico, dell'accordo tra PC e DC. Arriviamo alla crisi del secondo governo Andreotti nel 79 con i cattolici appunto che vogliono andare alle urne per capitalizzare l'ampio consenso, l'ampia simpatia che aveva suscitato la morte di Moro e la fine di fatto della politica di solidarietà nazionale di compromesso storico. Ovviamente il compromesso storico, quindi l'accordo fra i due grandi partiti di massa, la DC e il PC, che insieme sommavano più del 70% degli elettori, aveva gettato in un vicolo cieco l'area dei partiti laici, i repubblicani, i socialdemocratici e soprattutto i socialisti che erano usciti sconfitti dalle elezioni del 76. E tutti questi partiti scontavano la difficoltà a trovare uno spazio politico nell'accordo tra PC e DC e anzi si correva il rischio veramente che questi partiti scomparissero dalla scena, seguissero quella lunga china di declino che aveva già imboccato da tempo il Partito Socialdemocratico. E il Partito Repubblicano reagisce portando avanti in maniera abbastanza scoperta la volontà di costruire un'alternativa di centrosinistra, ovvero un dialogo con i comunisti. La Malfa, il leader del PRI, era stato un tenace supporter di Berlinguer durante i giorni del rapimento Moro, nella linea della fermezza, e anche la parola d'ordine dei comunisti sull'austerità era qualcosa che entrava in sintonia con la politica di conti a posto e di rigore economico avanzata dalla Malfa e dal PRI. Dunque la Malfa è pronto a spendersi in un impegno in prima persona che porti a una vera discontinuità alla guida dei governi. Tant'è che nel 79 Pertini dà mandato alla Malfa di verificare se sussistono le condizioni in Parlamento per varare un nuovo governo e comunque questo tentativo fallisce anche perché la Malfa muore colpito da infarto e quindi il PRI si trova senza la figura di riferimento, il leader riconosciuto del partito per tanti anni. Il Partito Socialista invece stava attraversando veramente la fase più difficile della sua storia, tanto che sembra arrivata quasi al capolinea alle elezioni del 76, che aveva visto appena un misero 9,7% di consensi al Partito Socialista. Sembra quasi che essi si debbano rassegnare al ruolo di comprimari, al ruolo di forza intermedia, marginali nel sistema. E la perpetuazione del compromesso storico, dell'incontro di CPC, è la più grave minaccia per il Partito Socialista Italiano. Pensate che nel 63 il PC aveva un distacco di 10 punti rispetto ai socialisti e sono diventati 25 nel 76. Riequilibrare i rapporti con il PC sembra un'impresa impossibile, però è l'obiettivo che si pone dal nuovo gruppo dirigente del partito, che si impone all'indomani della sconfitta elettorale del 76, quando i giovani delfini dei vecchi leader del partito, Nenni, De Martino, Lombardi, questi quarantenni, tra cui spicca la figura di Bettino Craxi, liquidano i loro padri al congresso, accusandoli di aver disperso, di aver azzerato la capacità di incidere del Partito Socialista Italiano nella società. Si pongono questi nuovi dirigenti l'obiettivo di trasformare il PSI in una grande forza socialdemocratica, che si circonda di questo progetto di una schiera di intellettuali, Luciano Gallino, Giuliano Amato, per esempio, Ernesto Galli della Loggia, e che puntano il dito sul fatto che la strategia di compromesso storico di Moro e Berlinguer si fondava su presupposti ormai obsoleti. Era un progetto politico, quello del compromesso storico, a parere dei nuovi dirigenti del PSI, che non coglieva le trasformazioni avvenute nel paese negli ultimi 30 anni, grosso modo. Un progetto politico fondato sull'accordo dei due partiti di massa, visti come gli unici in grado di integrare di fatto ancora le masse popolari italiane nello Stato. E che tendevano di fatto sia la DC che il PC a spiegare questo enorme problema che stava emergendo della disaffezione della società civile nei confronti della politica alla luce delle due emergenze, l'emergenza economica e l'emergenza dell'ordine pubblico. In realtà per i nuovi dirigenti del PSI questi erano solo sintomi di una crisi molto, molto, molto più profonda, che aveva le sue radici nella scomposizione vera e propria della società italiana, che era stata organizzata in grandi agglomerati, in grandi aggregati collettivi, la classe operaia, la borghesia, che stanno invece perdendo la loro ragion d'essere nella società italiana di quegli anni, e soprattutto che non coglieva come ormai la funzione dei partiti come canali di integrazione delle masse nello Stato stesse venendo meno. Dagli anni del boom economico in poi, i cittadini italiani sono sempre più riluttanti a frequentare i luoghi tradizionali dell'aggregazione politica, le sezioni del partito, le case del popolo, le parrocchie, perché i nuovi cittadini italiani non hanno più bisogno di quei partiti tutori che si fanno carico della loro educazione politica. In generale, l'Italia si sta avviando a diventare una società post-industriale, come gli altri paesi dell'Occidente avanzato, che porta con sé questo processo un'accentuazione dell'individualismo, un'atomizzazione della società. E ovviamente cittadini individuali si sentono liberi di scegliere opzioni politiche diverse di volta in volta sulla base di elementi congiunturali all'interno di un mercato del voto, quindi non più un voto di appartenenza a una famiglia politica, non più un voto espressione di un radicamento e dell'appartenenza anche ad una classe sociale, ma un voto di opinione. Ne avevamo già parlato. Questo elettorato di opinione sta sempre più crescendo, sta diventando sempre più determinante. Un sintomo di questa crescita è il dinamismo del Partito Radicale ed è un voto di per sé questo fluttuante che appunto può anche cambiare, può assumere aspetti mutevoli nelle diverse tornate elettorali. In un quadro che vede, ovviamente, potete capirlo, la comunicazione politica, il ruolo dei media sempre più importante nell'orientare e nel determinare le intenzioni di voto dei cittadini. E insomma, Craxi, il nuovo gruppo dirigente del PSI, intende appunto ristabilire un rapporto di fiducia della società con la politica, cercando di modernizzare il sistema politico italiano, adeguandolo a questi mutamenti. Soprattutto Craxi è convinto che la grande crescita del PCI negli anni 70 sia frutto di un equivoco, un PCI che era riuscito anche ad attrarsi il consenso del voto borghese, di fuoriuscire dal perimetro della classe operaia, e per Craxi questo era un equivoco, nel senso che questi settori della società votavano il PCI pensando di votare un partito socialdemocratico di fatto, no? Un partito riformista. E invece Craxi intende affermare che l'unica vera forza riformista e socialdemocratica è il Partito Socialista italiano. Questo significa aprire una vera e propria guerra ideologica nei confronti del PCI, nei confronti delle radici leniniste che permangono nel PCI. Significa ovviamente chiudere ogni prospettiva di alternativa a sinistra, cioè di frontismo, di alleanza tra PSI e PCI, e distanziarsi apertamente, scopertamente, dall'universo marxista. L'ideologia marxista per Craxi e i suoi alleati all'interno del PSI non è più in grado di interpretare la società, non è più in grado di interpretare la modernità. E l'aggressività di questi nuovi dirigenti socialisti è rivolta sia al PCI che anche alla DC, perché essi propongono un partito socialista non più dipendente, non più subalterno alla Democrazia Cristiana. Anzi, il centro-sinistra vecchio stampo, il centro-sinistra degli anni 60, è visto come un abbraccio mortale che ha causato il declino, che ha avviato il declino del Partito Socialista Italiano, fagocitato in qualche modo dalla ragnatela democristiana. E quindi Craxi propone apertamente il potere di interdizione del Partito Socialista, che sì, aveva uno scarso 10% alle elezioni, Però senza questo 10% era impossibile varare qualsiasi governo che prescindesse dalla logica del compromesso storico. E dunque Craxi è determinato a far valere questo potere di interdizione che ha il PSI nei confronti della DC. Uno sguardo a ciò che avviene a destra, in particolare l'MSI, avevamo lasciato l'MSI ai fasti delle elezioni del 72, quando aveva raggiunto l'8,7%, nel 76 c'è un calo al 6,1%. Questo denota come Almirante non fosse riuscito di fatto a fare sintesi tra le due anime del movimento sociale, quella d'ordine, quella borghese e quella movimentista, quella protestataria, quella sottoproletaria, come a Reggio Calabria nel 70. E dunque è un MSI in difficoltà che sconta anche la recrudescenza degli scontri tra gli opposti estremismi, tra i neosquadristi di destra e gli eversivi dell'estrema sinistra, tra fascisti e antifascisti, diciamo così, che peraltro sono scontri di cui qualcuno all'interno dell'MSI, in particolare Pino Rauti, coglie l'insensatezza in un certo senso, sottolineando come questi opposti schieramenti condividessero in realtà le stesse parole d'ordine, le stesse parole d'ordine antisistema, rivoluzionarie, antipartitiche, antiamericane. E quindi Pino Rauti è quello addirittura che per mettere fine a questa guerra fratricida propone una sorta di tregua tra fascisti e antifascisti delle ali estreme. Uno sguardo adesso al contesto internazionale che apre il periodo, che apre il decennio degli anni Ottanta, sono anni che vedono l'Unione Sovietica invischiarsi in una politica di espansionismo in Asia con la guerra in Afghanistan, un'Unione Sovietica che cerca di reagire all'evidente degrado delle sue basi di potere con una politica estera aggressiva, caratterizzata anche dal progetto di installare nuovi missili Europa orientale, malgrado gli accordi sui trattati sul disarmo che erano stati firmati nella prima metà degli anni 70 e che dunque vedono gli Stati Uniti chiedere un nuovo impegno in senso atlantico agli alleati dell'Europa occidentale, con l'approvazione degli euromissili, un rafforzamento quindi missilistico in Europa occidentale per fronteggiare l'emersione della nuova aggressività sovietica. E proprio la discussione in Parlamento sugli euromissili nel 79 vedrà il voto favorevole della DC e dei partiti laici di centro, liberali, socialdemocratici, i socialisti e i repubblicani, e il voto contrario del PC, il che è dunque il sigillo sulla fine della stagione del compromesso storico. Il che anche fa vedere come ormai questo vincolo che permane tra il PC e Mosca sia sempre più un ostacolo, sia sempre più un impedimento per Berlinguer sulla strada appunto del pieno inserimento del PC nell'area di governo, un ulteriore strappo Berlinguer lo consumerà con l'Unione Sovietica nell'81. Occasione della repressione in Polonia, della repressione sovietica in Polonia che porterà al potere il generale Jaruzelski. In generale, gli anni 80 sono il decennio in cui nell'Europa occidentale, negli Stati Uniti e in Giappone prende slancio una nuova trasformazione economica importantissima che segna di fatto anche la nostra più stretta contemporaneità. Un secondo miracolo economico è stato chiamato, con qualche forzatura, che è ovviamente la rivoluzione informatica, la rivoluzione delle comunicazioni, che determina una riconversione integrale dei sistemi produttivi, che sulle prime però comportano difficoltà economiche in tutti i paesi, soprattutto inflazione e disoccupazione. Portano anche a una crisi del welfare state, peraltro la tenuta dei sistemi di assistenza sociale è anche minacciata da dati demografici incontrovertibili, dall'invecchiamento della popolazione, che ovviamente è legato al miglioramento generale delle condizioni di vita, anche al miglioramento delle tecnologie, al miglioramento della medicina e della ricerca scientifica, il che ovviamente mette pesantemente sotto stress i sistemi sanitari e pensionistici dei paesi occidentali. Non solo. Gli anni 80 vedono anche l'avvio di quella politica di delocalizzazione dei grandi centri di produzione industriale verso i paesi dove sono minori i costi della manodopera. Si avvia anche la robotizzazione della macchina produttiva in molti campi, con ricadute immediate sull'occupazione. Ecco, pensate che nel 1980, per la prima volta in Italia, i lavoratori del terziario superano i lavoratori delle industrie. Ed è un cambiamento epocale, un po' come quando 20 anni prima i lavoratori delle industrie per la prima volta avevano superato in numero i lavoratori delle campagne. Quindi c'è un cambiamento generale di paradigmi sociali, culturali, e la politica deve rispondere a questi mutamenti. Cosa che invece non fa. Perché invece l'Italia vede un sistema politico immobile che non si è rinnovato negli anni 70, caratterizzato dalla presenza di questi partiti che, appunto, come dicevamo prima, illustrando la politica di Craxi, non si erano modernizzati, non riuscivano più, per varie ragioni, la DC e il PC, a dare risposte adeguate. Ed è un sistema che continua a essere bloccato dalla famosa ormai conventio ad excludendum, che quindi non consente il ricambio ai vertici del governo. Un ricambio che è probabilmente un'alternanza alla guida del governo che avrebbe forse rivitalizzato i partiti, avrebbe impedito quantomeno una loro sclerotizzazione, tale come quella che si presenta tra anni 70 e 80 in modo evidente. E arriviamo dunque alle elezioni del 79, alle elezioni politiche del 79. Elezioni che avvengono appunto all'indomani della fine dei governi di solidarietà nazionali, di solidarietà nazionale, e che hanno come loro principale risultato l'arretramento del Partito Comunista, che perde 4 punti rispetto al 76, un'emorragia di voti che va tutto a vantaggio, come vedete dalle percentuali, che va tutto a vantaggio del Partito Radicale, e Partito Radicale che si è avvantaggiato anche del compromesso storico, ravvisando negli esperimenti consociativi il culmine della partitocrazia, ovvero ormai un'occupazione dello Stato che coinvolgeva anche i comunisti. E anche c'è una discreta formazione delle liste a sinistra del PC. In questo caso l'appoggio che il PC ha dato ai provvedimenti impopolari varati dai governi di solidarietà nazionale, in particolare le politiche di austerità economica e le leggi antiterroristiche, ecco che appunto avvantaggiano i partiti dell'estrema sinistra rispetto al PC. Insomma, da queste urne la DC è pronta a, come dire, a rilanciare l'unica ipotesi di coalizione che non veda al governo il PC. E dunque si aprono le porte ai cosiddetti governi di pentapartito, che vedono una maggioranza formata dalla DC, dal PSI, dal Partito Repubblicano, dai socialdemocratici, dai liberali, e che avranno in realtà come protagonista Bettino Craxi da una parte e il nuovo segretario della DC, Ciriaco De Mita, dall'altra. Craxi pretende di essere trattato come un alleato paritario, questa è come dire, la condizione che pone alla partecipazione del PSI a questi nuovi governi di centro-centrosinistra, che vedono anche la partecipazione dei liberali. Intende portare il PSI nel cuore del potere, nel cuore del sistema politico, pretendendo un maggior numero possibile di suoi uomini nei posti chiave del governo, con il grande obiettivo, come dicevamo prima, di fatto di diventare la forza innovativa del sistema politico italiano a scapito sia del PC che della Democrazia Cristiana. E ovviamente questa politica ha dei rischi, rischi di finire invischiati negli stessi meccanismi di clientelismo che hanno di fatto condotto alla marginalità il Partito Socialdemocratico, di esporre il PSI alla corruzione che dilaga nel sistema politico italiano e che adesso, come spiegavo alla scorsa lezione, è connaturata. Propone Craxi in un certo senso la vecchia strategia di Nenni nel voler ridisegnare il sistema politico italiano in senso tripolare, con la DC spinta a destra, il PC a sinistra e il PSI come arbitro centrale della situazione. In questo calca molto su una formula, di cui forse avrete sentito parlare, Lib-Lab, cioè l'alleanza tra le tradizioni del laburismo e quelle del liberalismo, che implica un distacco definitivo dalle radici marxiste, è una richiesta di alleanza con tutta la galassia laica. In concreto, il PSI propone ai liberali, ai repubblicani, ai socialdemocratici una sorta di confederazione sotto la guida socialista e anche ai radicali. Questo appunto per aumentare il potere, la forza politica di questo polo laico nei confronti dei due partiti di massa. Dopo le elezioni del 79 in Casa Democristiana, il compromesso storico è rimasto la bandiera della sinistra, DC. Si conia un termine, cattocomunisti, per indicare chi non voleva rinunciare alla ricetta del compromesso storico. È sotto gli occhi di tutti, anche del gruppo dirigente democristiano, che la DC è in una crisi profonda. Fate conto che solo pochi giorni dopo le elezioni del 79 ci sono le elezioni europee e qui è evidente la DC perde 2 punti percentuali rispetto alle elezioni di qualche giorno prima. È evidente che quindi aveva contato l'ondata emotiva suscitata dal delitto Moro, di cui dicevamo prima, e che la DC in realtà versa in condizioni critiche, tanto più che la congiuntura economica non migliora, anzi adesso è dominata da una scadenza, l'ingresso dell'Italia nello SME, nel sistema monetario europeo, che vede l'Italia avvicinarsi a questa scadenza con un'altissima inflazione, con i conti pubblici in rosso. È un partito che in effetti non riesce più a governare questi processi di ricomposizione della società italiana, cui accennavo precedentemente. Lo si vede bene, per esempio, in occasione del referendum contro la legge sull'aborto dell'81. Altro insuccesso, un insuccesso questa volta che è previsto dai dirigenti della Democrazia Cristiana, che però non ha alternative che quelle di adeguarsi alle pressioni del Vaticano. Nel 78 è salito al soglio pontificio Karol Wojtyła, Papa polacco Giovanni Paolo II, che è vissuto questa elezione come una vittoria della corrente integralista all'interno del movimento cattolico. Ricordiamo poi che questo primissimo scorcio degli anni Ottanta emerge anche lo scandalo della P2, iniziano a emergere i nomi degli affiliati a questa loggia segreta guidata da Licio Gelli. P2 significa Propaganda 2, era un progetto di fatto di costruzione di uno Stato autoritario. Nelle liste di questi nomi, di questi affiliati, ci sono anche alti esponenti della Democrazia Cristiana, quindi continuano gli scandali a colpire la DC, abbiamo anche il crollo della borsa valori di Milano nell'81 che semina il panico e che vede Pertini, il presidente, cogliere la palla al balzo per cercare di dare un segnale di discontinuità, ovvero affidando il nuovo esecutivo al leader dei repubblicani, il nuovo leader dei repubblicani, Giovanni Spadolini, ed è la prima volta dal 45 che la DC non esprime il Presidente del Consiglio. È una svolta, insomma, storica che vede la DC subire, non reagire. E all'interno del partito si cerca una via d'uscita andando a pescare nel bacino di allievi di Aldo Moro per affidare la guida del partito a una personalità forte, che viene individuata in Ciriaco De Mita. Che un po' a specchio rispetto a quanto sta cercando di fare Craxi nel PSI, anche lui si impegna in un recupero dell'egemonia da parte della DC, quindi si pone in rotta di collisione di fatto con il PSI craxiano, anche se il rapporto De Mita-Craxi sarà costellato da una serie di intese tattiche, una partita poker potremmo definirla, in cui è difficile distinguere quanto c'è di sincero o quanto di calcolato. Un primo successo di De Mita è quello di determinare l'uscita di scena di Spadolini nell'82, d'intesa proprio con Craxi, che non ha affatto digerito che Pertini abbia assegnato la guida del governo a un repubblicano e non a un socialista, nella fattispecie non a Craxi stesso, anche perché le mire di Craxi sono note, sono evidenti, le ambizioni di Craxi di diventare il nuovo presidente del Consiglio sono evidenti a tutti. E infatti è l'obiettivo dichiarato, pressoché dichiarato, di Craxi, che porta il PSI alle elezioni successive, alle elezioni dell'83, come vedremo. Viceversa, il PC dopo il 79 si vede ricostretto all'opposizione, ormai davvero sembra che la posizione di isolamento dei comunisti sia che la soluzione di pentapartito porti a un inevitabile isolamento dei comunisti. Berlinguer poteva contare negli anni precedenti sulla sponda che gli veniva offerta dal Partito Socialista di De Martino. Ora con Craxi è cambiato tutto, e anzi quella guerra ideologica di cui dicevo prima, scatenata da Craxi contro il PC, è un qualcosa che mette in seria difficoltà Berlinguer, anche perché coglie il PC in un momento molto difficile, non solo la fine della stagione del compromesso storico e della solidarietà nazionale, ma anche l'agonia, chiamiamola così, della politica eurocomunista. Dopo l'81, dopo il colpo di Stato in Polonia, l'eurocomunismo va in crisi. Tutti i partiti comunisti occidentali che dovevano fare da puntelli del progetto eurocomunista diminuiscono la loro forza elettorale, sia in Spagna che in Portogallo, e anche in Francia il PCF, il Partito Comunista Francese, sta accusando il colpo dell'azione di Mitterrand. Mitterrand che guida questa avanzata socialista che appunto porta lo stesso Mitterrand alla presidenza della Repubblica. E dunque vediamo come il PC dell'ultimo Berlinguer cerchi di reagire riesumando la parola d'ordine dell'alternativa a sinistra, nella fattispecie rinominata Alternativa Democratica, che era esattamente, però fuori tempo massimo, era esattamente ciò che, vi ricordate, proponevano le correnti di sinistra del PSI con a capo Riccardo Lombardi, di costruire un governo di alternativa socialista. Era quello l'obiettivo su cui lavorava anche la Malfa prima della morte. Ma ormai, appunto, è una formula propagandistica e niente di più, che non è capace di scardinare ormai l'assetto pentapartitico, tanto perché non è affatto chiaro né precisato né Berlinguer potrebbe farlo con chi ormai vorrebbe costruire questa alternativa democratica, non ha più nessun interlocutore, ed è una politica, quella di Berlinguer, che continua ad appellarsi, diciamo così, all'indignazione della società civile per la degenerazione evidente la china della corruzione dei partiti, e che però fa i pugni con l'ondata crescente di disimpegno politico, che per i macro processi di cui dicevo prima, si iniziano a intravedere le forme. E sono proprio, come dire, le coordinate ideologiche e culturali del Partito Comunista Italiano che si mostrano in affanno, le coordinate poggiate sul marxismo-leninismo, che pongono al centro del mutamento sociale una classe operaia in realtà sempre più frammentata, sempre più debole nella società italiana, ed è una realtà con cui il PC dovrà scontrarsi duramente, soprattutto in due occasioni: nel 1980, al momento in cui avviene la cosiddetta marcia dei 40.000, a Torino sfilano per le strade i quadri della Fiat. Sono esasperati dalla catena di scioperi che stavano bloccando la produzione, l'imponenza di questa contromanifestazione spiazza i comunisti, li lascia davvero senza parole, perché dimostra che c'è una società che se si mobilita è in grado di, come dire, è in grado di scalzare anche la visibilità delle proteste del sindacato, della CGIL e del Partito Comunista Italiano. E poi l'altra grande sconfitta nell'85 in occasione del referendum sulla scala mobile. Certo, mettersi all'angolo per il PC è anche trovare una posizione confortevole da cui insistere sulle parole d'ordine della diversità dei comunisti, sull'altra parola d'ordine sulla questione morale, che diventa sempre più il cavallo di battaglia dell'ultimo Berlinguer, e che però cercare di intercettare queste insofferenze serpeggianti nella società italiana contro il sistema partitocratico non porta grossi vantaggi al PC, lo si vedrà alle elezioni del 1983. sarà soltanto un'altra ondata emotiva, questa volta figlia della morte di Berlinguer, a dare, come dire, a far vivere al PC una sorta di estate indiana, alla metà degli anni Ottanta, quando avverrà l'agognato sorpasso del PC alla DC, ma appunto sarà un fuoco di paglia, come vedremo. Inoltre, i primi anni Ottanta vedono i tragici colpi di coda del terrorismo rosso, le Brigate Rosse sono state duramente colpite dalla legislazione antiterrorista, che ha, come dire, svuotato la piscina entro la quale i brigatisti nuotavano, e però i primi anni Ottanta sono anni drammatici, se si scorrono gli elenchi delle vittime cadute sotto il fuoco delle BR, ma anche di prima linea, ricordiamo almeno Vittorio Bachelet, docente universitario, presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e il giornalista del Corriere della Sera, Walter Tobagi. E però appunto sono veramente gli ultimi colpi di coda di un movimento fuori controllo e ormai senza appoggi, segni della disperazione anche, in cui si sta avvitando il terrorismo rosso. Ciò che accade di innovativo nei primi anni Ottanta è anche l'emergere di una nuova sensibilità verso i temi ambientali, verso l'ecologia. Le Vi fu nel 76 il caso di Seveso in Italia, lo scoppio di un reattore che contribuì al consolidarsi di questa sensibilità ambientale nei cittadini italiani. E lego questo discorso al terrorismo rosso perché diversi esponenti dell'estrema sinistra, non necessariamente collegati alle Brigate Rosse, ma quantomeno appartenenti a questo universo dell'estrema sinistra, troveranno nella sponda dell'ambientalismo un nuovo canale di partecipazione politica. Sono gli anni in cui arriva alla ribalta anche il tema del nucleare, tema che circola ovunque in Occidente, che è legato ovviamente al grande tema della ricerca di fonti energetiche sostitutive al petrolio. C'entra ovviamente anche la tragedia di Chernobyl, come sapete bene. E quindi ecco che appaiono sulla scena politica anche i primi movimenti esplicitamente ambientalisti, che raccolgono un consenso sempre più trasversale, il che è un'altra spia di questo declino delle grandi ideologie, delle grandi culture politiche che hanno fatto la storia dei primi decenni dell'età repubblicana. Questo riflusso che colpisce l'estrema sinistra coinvolge anche l'estrema destra, che invece negli anni Ottanta vediamo l'MSI cercare di accentuare la sua attitudine antisistema, Se nei decenni precedenti, vi ricordate, l'MSI aveva cercato di entrare nel gioco del potere, nel gioco del governo, forzando la conventio ad excludendum, ora invece l'MSI di Almirante cerca di affermarsi come forza politica legittima, legittima e raccoglitrice di, appunto, di questo grande. Di questa sfiducia crescente nei confronti della partitocrazia. Ecco, in ogni caso, vediamo quindi, possiamo anche partire da qua, come le elezioni del 1983, chiusa l'ottava legislatura 79-83, che è un periodo piuttosto interlocutorio, la nona legislatura che si apre nell'83 inizia a dare dei segnali inequivocabili che contribuiscono a tracciare la direzione che assumerà la politica italiana nella restante parte del decennio.